Effetto Mondo.
Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent in a really magnificent area that nobody would know, nobody can look, because all they see is death and destruction.
Eccoci qua, Giulia, buongiorno.
Buongiorno. Mi viene voglia di dire spegnete questo videogame o fatemi uscire da questo videogame, perché ormai... queste sono le ultimissime dichiarazioni di Donald Trump fatte a una conferenza stampa finale dopo l'incontro con Benjamin Netanyahu, il primo ministro israeliano, primo capo di governo in visita ufficiale a Washington con Donald Trump. E come avete sentito, Donald Trump ha detto... e pare che Netanyahu non sapesse che avrebbe fatto queste dichiarazioni, gli Stati Uniti possiederanno, will own Gaza, quindi possiederanno la striscia di Gaza e faremo i fan di Trump sicuramente lo sanno e forse addirittura è una cosa che fa loro piacere, però Trump ha un linguaggio molto semplice, usa più o meno sempre gli stessi aggettivi, quindi in questo caso magnificent, quindi è un posto magnifico, Gaza sarebbe un posto magnifico, potremmo farne un resort sul mare magnifico e nessuno sa che è così magnifico perché ci sono soltanto rovine dopo i bombardamenti, quindi gli Stati Uniti non si capisce bene come, se con i privati, se con l'aiuto dell'esercito, visto che come abbiamo spiegato tantissime volte c'è tutta una questione di inquinamento ambientale legato al crollo degli edifici e ai resti delle armi che ci possono essere. Per cui queste sono state le dichiarazioni di Donald Trump. Tra l'altro invito tutti a vedere i filmati perché c'è sì. La sua capo staff, che è quella signora che forse qualcuno ricorda anche durante l'inaugurazione, che dava ordine a tutti, sembra una molto decisa, e le sue espressioni quando vede il suo capo che fa queste dichiarazioni sono state, insomma, sono molto eloquenti del fatto probabilmente sì. Che come spesso accade con Donald Trump, lui ha fatto delle dichiarazioni che non aveva anticipato a nessuno. E naturalmente su questo c'è tantissimo spazio sui giornali americani, sì. Quelli un po' più critici tradizionalmente verso Donald Trump danno conto anche di quest'altro scambio, a mio avviso spiacevolissimo, che c'è stato alla fine della conferenza stampa. Una giornalista afghana ha preso la parola e in inglese ha fatto una domanda a Donald Trump. Non l'ha fatta certo con un inglese senza accento, con accento americano, l'ha fatta in un inglese correttissimo ma con un accento chiaramente straniero. E lui, la domanda tra l'altro era che cosa faranno gli Stati Uniti per l'Afghanistan ora che i talebani giorno dopo giorno continuano a togliere diritti alle donne, e Donald Trump con un atteggiamento veramente, io continuo a dire, capisco il fascino che può esercitare una leadership come quella di Donald Trump, però andate a sentire i toni che usa con le persone che evidentemente considera così di poco valore o sotto di lui nella scala gerarchica. Alessio, impressionante, cioè le ha detto lei ha una bella voce, un bell'aspetto, ma io non ho capito niente di quello che lei ha detto. Va bene.
Che invece era chiaro, perché aveva chiesto.
Era abbastanza chiaro, esatto. E soprattutto questo sottolineare che una persona straniera che viene alla tua conferenza stampa fa una domanda per conto di un media straniero e tu, che hai il linguaggio, questo è stato esaminato da tanti linguisti, più o meno di un ragazzo delle medie, ma è così, evidentemente è una scelta, io non do giudizi, però lui usa questo linguaggio molto semplice, appunto, bad guy, they've been very bad to us, magnificent, insomma l'avete sentito, io non svelo niente di segreto, né mi invento alcunché. E quindi questi sono stati i due episodi, dopodiché, ripeto, copertura su tutti i giornali sì. Di questo, anche
abbiamo,
se ci sono
anche noi in apertura, sì,
altri due aspetti molto che spaventano abbastanza. Oggi per esempio la newsletter della CNN segnala che la CIA, la Central Intelligence Agency, servizi segreti americani, sì. È la prima delle agenzie che ha offerto buyouts, cioè scivoli, a tutti i suoi lavoratori. Se non li accettano verranno invece licenziati. purga anche all'FBI, soprattutto di tutte le persone che erano state coinvolte all'FBI ci sono dei dipendenti pubblici con un contratto ai quali era stato chiesto di investigare sui fatti del 6 gennaio. Ora sappiamo che Donald Trump ha graziato oltre 1000 persone incriminate per quell'assalto a Capitol Hill.
Non si investiga più,
ma soprattutto sono stati licenziate delle persone a cui stavano facendo quello che era stato chiesto dai loro capi di allora. E sentiamo le parole del facente funzione capo dell'FBI, che presto lascerà il posto alla persona scelta da Donald Trump, che ieri in un incontro via digitale, ma con tutti i dipendenti dell'FBI, ha cercato, senza fare polemiche, veramente una persona, anche qui un piacere ascoltare qualcuno che non si lascia trascinare nella violenza del linguaggio e delle dichiarazioni, ma semplicemente ribadisce il valore del lavoro dell'FBI, perché anche all'FBI, con i tagli con l'ascia che dovrebbe fare Elon Musk, si prevedono non solo buyouts, cioè offerte di scivolo, ma veri e propri licenziamenti. Sentiamo.
Protecting the American people and upholding the Constitution. Because at the Bureau, we're focused on the work. And people we do the work with are partners, and the people we do the work for, the American people.
E quindi insomma ha sottolineato, c'era anche una notizia, cioè l'inserimento di un trafficante di droga sudamericano nella lista in quella famosa lista dei 10 criminali più ricercati dall'FBI, che sta Federal Bureau of Investigation, per questo lui parlava di bureau, che come sappiamo, per come sono organizzati gli Stati Uniti, ogni singolo stato ha la sua polizia, ma poi c'è l'FBI che si fa carico di quei crimini che hanno una valenza appunto federale e che esulano dalle competenze dei singoli stati. Ti porto velocemente in Germania, dove naturalmente, in Germania devo dire ha fatto molto effetto quella sparatoria nella scuola svedese, forse sono i giornali che ne hanno dato più notizia, e poi la Bild per esempio dice che le condizioni di salute di Gerhard Schröder, ex cancelliere, sono molto gravi, ne parlano con un pochino più di delicatezza anche altri giornali, però insomma secondo me poi è un uomo che comunque ha più di 80 anni, quindi però su esattamente quale sia la sua malattia non ci sono particolari dettagli. Poi in Germania ci sono molti titoli che invece usano proprio la parola guerra commerciale. Ricordiamo le dichiarazioni di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, che ha tutto sommato ventilato che quindi di fronte a questo nuovo scenario con le mosse aggressive degli Stati Uniti possibili anche nei confronti dell'Europa, l'Europa potrebbe decidere di aumentare gli accordi commerciali con la Cina. Questo, detto da una tedesca, naturalmente ha un significato particolare, al di là del fatto che sia presidente della Commissione europea, perché sappiamo che la Germania, per esempio, per la Germania la Cina era il primo mercato per le automobili, ha avuto rapporti fortissimi con la Cina per tantissimi anni, quindi diciamo che è una dichiarazione che forse alle orecchie tedesche suona più ghiotta che ad altre. E ricordiamo ancora, e naturalmente lo sottolineano tutti i giornali, che effettivamente sulla politica economica la Commissione europea può parlare per tutti e 27, quindi ancora una volta l'auspicio che non ci si divida nella reazione, quando verrà e se sarà, a un inasprimento dei dazi verso l'Unione europea.
Allora, dove andiamo adesso, Giulia?
Ti porto in Francia, perché in Francia sono, e ormai fa ridere un po' quando
le
si parla di giorni decisivi, settimane decisive. Sentiamo il primo ministro Bayrou, che appunto intervenendo all'Assemblea nazionale cerca di convincere, ma sentirete i rumori di fondo, cioè c'è un'indisciplina diciamo inedita nel Parlamento francese, perché ci sono tante divisioni e nessuno sembra veramente capire che a questo punto sta diventando veramente una cosa mai, oltre che mai vista, anche inspiegabile dall'esterno, questa mancanza di finanziaria per il secondo paese in termini di PIL dell'Unione Europea.
Nous voici même à la semaine de vérité et de responsabilité. Aucun pays ne peut vivre sans budget. Pour la première fois depuis la fondation de la Ve République, depuis presque 70 ans, notre pays est toujours sans budget au mois de février.
E quindi, appunto, avete sentito, settimana decisiva, nessun paese può andare avanti senza una finanziaria, a maggior ragione non dovrebbe farlo la Francia, è la prima volta che succede in tutti gli anni della Quinta Repubblica. E poi è andato avanti dicendo, insomma, anche al mondo è difficile spiegare questa situazione, ci mette in una posizione di debolezza nel momento in cui ogni leader europeo deve guardare al ruolo dell'Europa nel mondo. E quindi, insomma, però vedremo se verrà chiesto quell'articolo 49.3 che permette al governo di far passare una legge, una misura senza il voto del Parlamento, o se la sinistra si ricompatterà nel chiedere la mozione di censura che equivale alla mozione di sfiducia, e allora si aprono ancora scenari di ulteriore incertezza, perché se dovesse cadere anche questo governo, addio finanziaria, ma soprattutto si ricomincia dal via, come si dice a proposito di giochi da tavolo e non di videogame.
Addio le bugie.
Addio le bugie.
Giulia, grazie, ci risentiamo domani. È tutto per la puntata di oggi. Carlo Salvatore in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ci risentiamo ancora più avanti per gli aggiornamenti. Ciao a tutti, buona giornata.